Abbiamo letto che ha scelto di vivere a Milanello per il momento.
Adesso.
Volevo chiedere appunto se c'era una
motivazione. Perché costa meno, no? Però se sta bene a Milanello.
Sì.
C'è
sì,
qualche
sì.
giornalista che vivono anche fuori Milanello, che vogliono vivere dentro, però bisogna pagare affitto, no?
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Verso il regalo di matrimonio per Domizia che sposerà il 20 luglio. Nuvola rossa c'è, Bagnaia c'è e vince! Sventola la bandiera a scacchi per Pecco Bagnaia che vince. Davanti, straordinario, fenomenale. Mamma mia, quarta consecutiva.
I pianeti non è che si sono allineati, ma li abbiamo allineati, perché non è stato un inizio di campionato semplice, ma abbiamo fatto un lavoro secondo me incredibile. E anche qui, dove non eravamo sicuramente i favoriti, perché Orga andava più forte, è la quarta vittoria di fila, l'ultima da scapolo, quindi fantastico.
Waiting for this. Jeez.
È un incubo da 3-4 gare purtroppo. I fatti è che siamo forse una delle uniche macchine che si è fermato e che ha buttato la gara nel cesso, quindi questo dobbiamo analizzarlo. Guarderò se con l'informazione che avevo potevo fare una decisione migliore.
Allora, il tifoso di motore italiano ieri si è sentito verso le 3 come Keanu Reeves che sbandierava gli scacchi al Safsaring davanti al muso di Pecco Bagnaia, e poi un'oretta e mezza dopo come Mr. Bean, Ron Atkins, che era ai box più volte inquadrato, seguendo i suoi inglesi. Giorgio Teruzzi, buongiorno.
Buongiorno a voi, ciao.
No, onestamente per me è stato un pomeriggio meraviglioso, in parte per ragioni di campanile con Pecco Bagnaia, e in parte per puro spirito sportivo, perché ho visto una gara strepitosa. È chiaro che sono due eventi di un colore, di un sapore diverso. Partendo da quello del sapore migliore, non possiamo dire che Pecco meritasse la vittoria, perché la meritava Jorge Martin, ma va bene così, perché facile dire sono le corse, poi quando hai uno che ti balla sui nervi sempre con una perfezione ossessiva e ossessionante, puoi pure sbagliare.
Sì, no, ma insomma, che avesse, come dire, se fosse andato bene Martin, c'è, però era dietro e Bagnaia, non so come, magari finiva comunque lo stesso con una vittoria di Bagnaia, non lo so. Certamente quello che sta facendo Bagnaia è ciò che non riesce a fare Leclerc. Cioè, Bagnaia sa che gli arriva Marquez l'anno prossimo in casa, e prende in mano la squadra, vince formalmente, punta a vincere, cerca di vincere, probabilmente vincerà il suo mondiale del terzo filato, con una bella padronanza, con una bella testa e con una moto vincente. Leclerc, il bilancio di Leclerc è molto più amaro, perché il suo compagno vince a Silverstone mettendo in piedi una festa meravigliosa, un po' da invidiare, e lui porta a casa un'altra domenica veramente pessima, cioè proprio non
triste,
si, persino
triste.
Sì, ma sì, cioè proprio confusione, mancanza di lucidità, cioè era evidente anche da fuori che fosse troppo presto mettere quelle gomme, sì. Lì non so come
Beh, hanno giocato l'azzardo, hanno giocato, a parte il fatto che poi sulle, su, sul meteo sembra, cioè ci vorrebbe il colonnello Bernacca, perché uno dice no, piove nei primi tre giri, no, piove più tardi, lì hanno tentato l'azzardo, tanto era andato tutto già più o meno in vacca e l'azzardo non, non ha pagato, l'abbiamo vista altre volte. Però su questo parallelo che tu fai, io ho detto Keanu Reeves e Mr. Bean, tu ne hai usato un altro, però la situazione è parallela. Veramente, il fatto è che Pecco ha del materiale per vincere, no? Quindi per far brillare il suo talento, mentre Charles non ha la moto monomarca, cioè un campionato monomarca il moto mondiale, parliamoci chiaro, mentre dall'altra parte Carletto non ha il materiale per far brillare il suo talento.
Sì, devo dire che è un po' tanto tempo, un po' troppo tempo che si trova in una situazione bene o male periodicamente frustrante, che incappa in proprio in una sorta di frustrazione, di demoralizzazione, no? Perché paradossalmente Sainz, che deve andare via, mi sembra un po' più lucido. Bravo. È uno che ha detto settimana scorsa non usiamo sta roba qua che non funziona, sono andati avanti tre giorni a usare un po' e un po', facendo provare a Leclerc per due giorni su tre una macchina che poi non avrebbe usato in pista, con la pioggia che c'è lì, con una sola sessione per provare, insomma, dico, ma mi sembra un po' uno sbando abbastanza preoccupante, no? Cioè, anche poveraccio anche lui, ma d'altra parte forse deve imporsi un po' di più, perché
sì, no, questo sì, cioè qualcosa deve, insomma, certe scelte dovrebbe farle Leclerc, non fare gli altri per lui. Sì, va detto che, insomma, anche tu oggi scrivi sul Corriere della Sera, senza trovare una spiegazione, no? Il motivo per cui il refrain è sempre quello, e cioè tu porti degli aggiornamenti che puntualmente non funzionano e torni indietro. Intanto dall'altra parte hai Verstappen che sta facendo i numeri, sta guidando come mai credo nella sua carriera, con una macchina inferiore, perché quelle migliori sono la McLaren, secondo me, su tutte, e poi una Mercedes cui sembrano, ieri Zappelloni diceva, hanno trovato il libretto delle istruzioni della Mercedes. Ecco, la Ferrari che torna indietro sugli aggiornamenti fatti, quegli altri che vanno avanti, metti in pericolo e metti in cattiva luce anche il futuro. La domanda è perché, ma le risposte non te le danno, lo scrivi anche tu oggi.
Sì, perché cioè, io non so, sembra che il problema sia un giro di prova un po' con un errore del pilota che poteva partire quinto invece che sesto, ma non è mica lì il punto, perché va bene come dicevi tu prima, il tentativo disperato che fai per provare a sparigliare, però sei ottavo appunto, partendo undicesimo, cioè non stiamo parlando di un rischio che ti prendi, che la va o la spacca, puoi vincere o puoi perdere, stiamo parlando di rischi che ti prendi per arrivare quinto, sesto, settimo, ottavo, cioè siamo molto lontani da un rendimento lucido, efficiente, no? Cioè c'è una fase di progressione che vedi in tanti team e lì non la vedi, il tutto con una situazione tecnica misteriosamente oscura, no? Perché non si capisce chi sia in questo momento a gestire il reparto Teno, chi sarà, ma insomma mi sembra un po' una situazione confusa, semplicemente, lo dico da appassionato, da spettatore, sì, sì, con un po' di malinconia, però non è che dici vedi comunque una presa di posizione, una spiegazione tecnica che ti faccia capire, perché no, a bel chiaro, momento quello, devi dire
è quello, non lo sai perché, cioè non lo sai, non te lo spiegano, sembra che siamo tutti qui in attesa dell'arrivo di Lewis Hamilton, che arriverà, di Adrian Newey, che non si è ancora capito se arriverà o no, e quindi dice aspettiamo i salvatori, aspettiamo la cavalleria, e nel frattempo facciamo queste robe qui, perché siamo allo sbando. Leclerc potrebbe a un certo punto paradossalmente arrivare ad invidiare Sainz, che quantomeno si è liberato dal peso in una situazione di questo tipo. È chiaro che sto estremizzando.
Sì, no, ma poi sai, cioè, ammesso e non concesso, Newey non lo so cosa faccia o cosa voglia fare, però stiamo parlando di eventualmente della macchina del 26, sì, perché uno che arriva alla Ferrari a fine anno, ammesso che arrivi, e fa la macchina del 25 che è già fatta, ma dell'anno dopo. Quindi vuol dire che hai davanti questa stagione, mezza stagione, più quella prossima, come? Cioè, poi con le pressioni e i nervi che hanno addosso questi qua, non vedo come possano lavorare serenamente, perché non sai chi arriva, ci sono voci che non vengono smentite su chi parte. Cioè, è una situazione veramente critica, considerando anche le condizioni in cui lavori in Ferrari, dove cambi un ingegnere di pista e questo qua nel giro di 10 giorni diventa una star mondiale e poi un scemo. Cioè, è l'unico posto al mondo dove parliamo dell'ingegnere di pista di quello lì, no? Cambia un ingegnere di pista alla McLaren, non sai neanche chi è.
Esattamente,
no?
questo è
giustamente
vero.
Giustamente,
per carità. D'altra parte noi viviamo sul curriculum degli arbitri, quindi possiamo anche vivere sulle informazioni di corridoio, sugli ingegneri di pista. Voglio chiederti un'ultima cosa che per fortuna riguarda la Ferrari. Ecco, Silverstone è una pista magica, meravigliosa, lì è nata una Formula 1, però è inutile stare a fare qui della storia. Una pista per manici veri, e io sono stato molto contento di vedere Lewis Hamilton vincere, tornare a vincere proprio lì, 31 mesi dopo l'ultima vittoria, a casa sua, con una Mercedes che sembrava anche lei allo sbando, invece poi ti ritrovi per le mani una macchina assolutamente competitiva. E il sabato, per la prima volta in Formula 2, vince Antonelli, che tutti speriamo, vogliamo immaginare, possa essere l'erede di Lewis Hamilton su quella macchina.
È presto, perché questi ragazzini bisogna anche non esagerare con mettergli addosso del peso e tutto, hanno bisogno di maturare. Mi permetto di ricordare, perché sembra che non conti, invece conta, che Antonelli ha vinto la gara del sabato, che è la sprint, dopo aver fatto il decimo tempo in prova e parti in pole perché hai fatto il decimo. Non è come vincere le gare davvero, sì. Lo dico senza nessun tipo di critica, dico che è giusto, è normale. Spero che Antonelli vada alla Williams e non arrivi su una Mercedes così subito, perché c'è di fianco Russell, perché c'è il rischio che fa due o tre, sì, non dico errori, ma sembra che sia stato un errore prenderlo. È molto giovane, io spero per il suo bene che abbia una squadra, così come capiterà a Berman che va alla Haas,
sì.
Cioè, questi ragazzi qui hanno bisogno di capirsi e capire prima di metterli alla prova nella bagarre alta, secondo me,
certo,
perché
certo.
La maturazione mentale di un pilota non è quella che lo porta ad andare forte, è quello che lo porta a gestire una pressione, un team, in una condizione davvero critica, che significa Formula 1,
certo,
squadre,
certo,
che lottano per vincere.
Certo, certo. Grazie Giorgio, grazie come sempre, ti abbraccio.
A te Carlo, ciao.
Ciao Giorgio, ciao. Terruzzi, adesso passiamo al tennis, passiamo a un'altra Italia contenta, un'altra Italia felice.
Sarà una partita molto difficile, lui è uno che tiene la palla molto bassa e che su erba è ottimo e quindi niente, però a prescindere sarà una partita che mi aiuterà per il futuro e sarà un buon test per me, ecco, di nuovo, di vedere dove sono e vediamo come va.
Sì, vediamo come va. Intanto abbiamo visto come è andata oggi, perché mentre chiacchieravamo con Giorgio Terruzzi, il tassametro italiano a Wimbledon ha continuato a scorrere, dato che sono andati ai quarti di finale, non abbiamo portato proprio nessuno, ci hanno portati loro ai quarti di finale, dopo Sinner anche Musetti, che ha battuto Pericar, che era un lucky loser, quindi Musetti era in qualche modo favorito, ma ha perso primo set 6-4 e poi 6-3, 6-3, 6-2 e un altro italiano va ai quarti. Chi sta seguendo battito per battito, palla dopo palla, questo torneo di Wimbledon è ovviamente Sky, con il mio amico Angelo Mangiante. Ciao Angelo.
Guarda Carlo, ciao. È il momento, forse uno dei momenti più emozionanti degli ultimi 25 anni del tennis italiano, perché io mi trovo sul campo numero 2, dove proprio pochissimi minuti fa abbiamo raggiunto un traguardo storico, perché mai l'Italia nella sua storia era riuscita a piazzare 3 italiani nei quarti di finale di uno slam, e l'impresa di Musetti, non certo facile, perché Pericar è la grande speranza del tennis francese, un omone di 20 anni che tira fortissimo, sì, un dritto devastante, ha fatto 51 ace nel corso del torneo in un singolo incontro, averlo battuto in 4-7 recuperando il primo è un'altra prova di maturità di Musetti, che diventa il terzo italiano dopo appunto Sinner e la Paolini, ed è questa un'impresa storica per lo sport italiano, non solo per il tennis.
Ma d'altra parte, Angelo, viviamo ogni giorno con lo stupore del fanciullino di pascogliare memoria, no? Come quelli che camminano sulla luna per la prima volta, cioè niente di tutto quello che sta succedendo ha dei termini di paragone anche nella nostra memoria di appassionati di sport, quindi ogni giorno è la prima volta, mi pare, in questo periodo.
No, fai bene a sottolinearlo, Carlo, perché noi dobbiamo sempre ricordarci da dove venivamo. Io ricordo che una ventina d'anni fa venni qui a Wimbledon e avevamo un solo italiano nei primi 100 del mondo, ed era Davide Sanguinetti.
Sì.
Quindi un buon giocatore, ma non certo un campione. E dall'avere un solo italiano nei primi 100, oggi ne abbiamo 10 nei primi 100, tra l'altro 5 under 23 nei primi 50 del mondo. Quindi abbiamo dei pilastri anche in prospettiva per il futuro, con il pilastro per eccellenza per il prossimo decennio che è Sinner. Quindi in questo momento è un brand mondiale il tennis, perché porta in giro per il mondo dei ragazzi che mettono serietà, temperamento, talento. Qui poi siamo nel tempio sacro, come sai bene, per cui ogni impresa che raggiungi qui vale doppio.
Beh, io continuo a pensare che sia una sorta di effetto volano, no? Che insomma nella scia di un grande motoscafo, di un grande campione, questo succede non solo in Italia ma ovunque, poi si crea appunto dei rivoli, no? E qui li stiamo raccogliendo anche con grande rapidità, perché io credo che nei prossimi 7-8 anni continueremo su questa scia, perché è troppo forte, è troppo grande l'effetto di Sinner sui ragazzi, sull'opinione pubblica italiana, sui praticanti italiani, Angelo.
No, assolutamente, lui è il miglior esempio che possano avere le nuove generazioni, perché se io dico a mio figlio, e lo dico spesso, ne ho due, hanno 14 e 16 anni, basta con questi social, staccato un po' la spina, loro mi danno del vecchio. Se lo dice Sinner, prende sicuramente a una presa che io non posso avere. E aggiungo un particolare, Carlo, anche per vicinanza a argomenti che spesso ci troviamo a dibattere anche sul calcio, no? Veniamo dal disastro Italia, si parla per qualche giorno della mancanza di addestramento giovanile, mancanza di talento giovane, eccetera, e poi dopo 2 o 3 giorni finisce tutto. Ecco, basterebbe che copiassero un po' quello che sta accadendo nel tennis sul piano della formazione, che è diverso dall'addestramento. Qui, in questo momento, tu hai citato anche un po' di numeri, se esce un talento giovane di 14, 15, 16 anni, l'Italia del tennis non lo perde, anzi lo accudisce e lo porta in alto. Questo non avviene spesso nel calcio, dove sono delle meteore che poi finiscono così.
No, ma poi insomma, questo è un discorso lungo. Io vorrei vedere anche dei giocatori italiani diventare grandi all'estero, come succede ad altre nazioni o in altri sport, ma questo è un discorso che ci porta lontano, Angelo. Invece vicinissimo abbiamo Sinner. Ieri parlavo con Vincenzo Martucci, no? Elencavamo tutti i progressi o parte dei progressi che fa Sinner in campo, fuori, come dal punto di vista della comunicazione, e gli ho detto: ti prego, dimmi almeno che ha le doppie punte, così mette le dita nel naso, perché se no le esce fuori un quadro di beatificazione meraviglioso, però rischiamo di avvitarci su lì. Ha le doppie punte Sinner?
Sì. No, io spero spero ovviamente che un giorno mi dica qualcosa in un'intervista, per una domanda, eccetera, perché così è umano, sì, è quello, male, è umano anche lui che starà a bere una cosa. Invece, anzi, ci ringrazio ancora dopo le interviste. Però sì, un passaggio mi ha colpito l'ultima volta, appunto, che l'ho intervistato qui, perché io ho detto: il tuo primo Wimbledon numero uno del mondo, che effetto ti fa? Mi ha detto: ma io ancora devo lavorare tanto, devo migliorare ancora tanto, perché sono dei dettagli che vorrei mettere a punto. Sembrava che parlasse il numero 200 del mondo, era lui è il numero uno.
Adesso Medvedev per la prima volta sull'erba, poi eventualmente, forse, ma quello vediamo, Alcaraz, insomma, siamo ai grandi classici contemporanei. Ormai in Italia c'è una specie di liturgia che accompagna le partite di Sinner, ti programmi la giornata in funzione dell'inizio della partita, che poi è vago e variabile, e la vivi un po' così, cioè è diventato il focolare dell'Italia dello sport, Angelo.
Sì, beh, quello no, che era, succedeva a suo tempo con Valentino Rossi, con Tomba, e ce lo gustiamo più che mai. Ti dico, guarda, con Carlos Alcaraz l'eventuale semifinale sarebbe una finale anticipata, no? È lo spettacolo che può più onorare il tempio. Nei quarti, domani con Medvedev, Medvedev secondo me perde qualcosa sull'erba, perché lui gioca abbastanza dietro al campo, se lo fai sulla terra o sul cemento puoi recuperare un po', sull'erba palla schizza eccetera, è un po' tagliato fuori, quindi non si sono mai incontrati, e 6-5 Medvedev nei precedenti, Jannik ha vinto però gli ultimi 5, mai sull'erba, credo che sia favorito, ma certo, insomma, da prendere sempre con le molle, considerando che è stato l'avversario della finale di Melbourne, ti ricordi che Jannik era indietro 2-7.
Sì, no, ma comunque altra tratta comune dei grandi campioni che mandano alcuni loro avversari al manicomio, uno è Medvedev, l'altro potrebbe essere Djokovic, che Sinner, qui Sinner ha tolto forse un po' di qualche certezza, insomma, adesso non esageriamo, intanto ci portiamo Sinner, ma anche Jasmine Paolini ai quarti, anche con l'aiuto del destino, perché bisogna essere onesti con la Kisieri e oggi Musetti, quindi Sinner, ma non solo lui, con ovviamente prospettive varie.
Sì, assolutamente, con prospettive varie anche per la Paolini, perché la Navarro ha battuto ieri Coco Gauff, ma si sono incontrate 3 volte recentemente e l'americana ha sempre perso contro Jasmine Paolini. Una partita rimane alla pari, tosta, però si può continuare a sognare.
Grazie Angelo, buon lavoro, ti vedo su Sky.
Abbraccio Carlo.
Abbraccio Angelo, grazie davvero Angelo Mangiante. Dunque adesso ci fermiamo per la borsa, poi imbarchiamo anche per Luigi Pardo, imbarchiamo anche degli ospiti che ci portano nel primo giorno di scuola di Fonseca e in quello che prelude il primo giorno di scuola di Thiago Motta, che è arrivato a Torino.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Resix è passato, abbiamo uno in mente, chi puntiamo, non dico le nome.
La fretta è nemica della perfezione, il tempo giusto avremo il giocatore. Noi vogliamo costruire una squadra più aggressiva, noi abbiamo dei buoni difensori, la priorità è l'attaccante.
Per portare il giocatore deve anche creare spazio, non vogliamo avere una rosa di 30 giocatori.
Se saremo il primo giorno del campionato o il derby un'equipa perfetta, penso che no, ma primo giorno del campionato se puoi cominciare a vedere una squadra diversa, una voglia molto grande di cominciare e poter convincere i tifosi.
Capisco questa passione, oggi non si presenta per esempio Ultras, però al fine è tutto amore fra noi e loro, si pedala e si arriva. Dio non ha creato mondo in un giorno, 7 giorni, siamo al primo giorno.
Vabbè, Pierluigi Pardo, buongiorno.
Buongiorno, come va?
Non vorrei rovinarti la sorpresa, ma Musetti ha vinto.
Ma ormai, sai, col tennis italiano diamo tutto per scontato, no?
Ah sì?
Non avevo dubbi. A parte che stavo seguendo sul live score, ma insomma, voglio dire, mi sembra tutto a posto, dai.
Sì, tutto a posto. Allora, al Milan... Buongiorno Carlo Pellegatti, ciao Carletto.
Sì, chiedi anche a me, perché ho finito adesso. Chiedi anche a me.
Musetti, non voglio rovinarti la sorpresa, dato che stava sentendo Fonseca, Musetti ha vinto.
Esatto, nello stesso orario in cui ho fatto 6-3 per l'altro, 6-1 per me, perché sono ancora qua. Ho appena finito. E non ridere, perché mentre voi state a vedere i live score, io gioco.
Tu giochi
sotto il sole di Milano. 6-3 per lui, 6-1, 6-2 per me.
Adesso c'è il terzo set, cosa ci fai qua a parlare con me?
No, no, perché lui doveva andare e poi qui noi qui al Canizzarne si passava
il ritiro.
Vale il pareggio o vinci per ritiro?
No, qui è un'ora, lui cerca di battermi in due set perché è più bravo, io cerco di reggere un set pari, è così. E questa è la mia vita di tennista,
cioè. È un pareggio che sta di vittoria, è un pareggio fuori casa.
Sì,
diciamo.
Perché il secondo ho giocato bene, dei lunghi vincenti, buono, sono contento.
Beh, vabbè, senti, stiamo facendo un bel lavoro con stiamo facendo un bel lavoro con Carlo, stiamo lavorando molto sul gioco da fondo campo, sono molto contento.
Sei molto contento. Ah, perché tu sei il suo coach. Cioè. Questo non lo sapevo.
Sono il suo coach.
Non lo sapevo. Ma coach. Forse non lo sapeva nemmeno lui. A mental coach pure. Siamo a posto. No, ma
parliamo di cose serie.
Stavamo parlando di cose serie, adesso se vuoi passiamo alle cose facete, perché al Milan si parla, esatto, sempre, si parla sempre di storia e anche Fonseca ci vorrebbe entrare. La sto prendendo larga, ma ai tifosi per ora interesserebbe molto di più la cronaca, che sarà anche prosaica, ma senza la cronaca poi non c'è la storia.
Sì, ha fatto capire oggi nella conferenza stampa che dovrebbe arrivare presto l'attaccante e penso che sia Morata. Però penso perché da quello che ho capito a livello familiare, ho sentito anche le dichiarazioni della moglie oggi, che ha detto quando i bambini vanno a scuola gli vanno a dire perché tuo padre sbaglia i gol e roba del genere, quindi sai, quando ci sono di mezzo i bambini li vedi un po' in disagio, un po' così, tu scappi via quando ci sono i bimbi poi di mezzo, quindi sarà probabilmente lui. Ma era la mia domanda, io l'ho fatta proprio a Ibra, perché è una mia mania, sarò stupido, sarò quello che vuoi. Io ne voglio tre, Carlino, io ne voglio tre.
No, due.
Io fare tutto l'anno con Morata, Jovic o Zirzej, Jovic. Attenzione, cioè adesso Zirzej non verrà, ma per dire, non era una questione di Morata, Zirzej, Jovic, Sesko, Jovic, chi vuoi tu, ne voglio tre.
Ma ti capisco perfettamente, anche perché insomma mi sembra che qui con la storia del centravanti, che poi possiamo allargare all'esterno destro, al centrocampista, a chi vuoi, Pier, mi sembra che si cerchi di far entrare il piolo quadrato dell'attaccante nel buco rotondo dei limiti di spesa. Poi ha ragione Carlo Pellegatti.
Dire piolo parlando di Milan sembra veramente sospetto,
Vabbè, singolare di Pioli mi sembra. Ti trovo un'altra immagine, però è questo, ha ragione Carlo, cioè puoi prendere Zirzej, che poi non lo prendi perché
Prendi chi vuoi, sceglilo
tu, però ne serve uno, ma poi anche un altro, perché puoi prendere Lukaku, Abraham, Morata, Abraham.
Ma se viene il raffreddore ne hai due, se ti capita a gennaio, io voglio ricordare, scusami Pier, poi ti lascio parlare, scusami, gennaio è un mese dove tu giochi il 29 con dicembre con la Roma, poi vai a giocare due partite nella Supercoppa, poi giochi due partite di Champions League, le ultime due che possono essere delicate, il 2 febbraio al derby e a gennaio un mese importante per il campionato. Non puoi permetterti di mettere Okafor adattato in mezzo se vi è raffreddore a Jovic o a Morata, non puoi.
Sono d'accordo.
Mi ha fatto venire già l'ansia, Carlo, cioè gennaio già lo vivo veramente, già un mese che faccio fatica in generale con il quale faccio fatica a convivere, però va bene, sì, no, ma ha ragione, Carlo ha ragione, e credo che ci sia un tema complessivo di momento anche psicologico, di entusiasmo da riaccendere. Devo dire che Ibra ultimamente ci sta mettendo la faccia, questa è la novità dell'ultimo mese, degli ultimi 20 giorni, che era un po' quello che in qualche modo avevamo anche già invocato in qualche intervento radiofonico di qualche settimana fa, perché c'era un momento nel quale veramente Ibra era poco presente. Secondo me questo concetto è stato capito, recepito, gli va dato comunque atto adesso la faccia di mettercela, e poi chiaramente serviranno i fatti. Però da questo punto di vista, secondo me ha ragione chi è paziente, chi è prudente, perché il mercato, non solo il Milan, ma qualunque club, qualunque no, nel senso che c'è pure chi si muove in grande anticipo, però insomma sappiamo che saper aspettare può essere una dote nel mercato, no? Perché puoi fare degli affari migliori, quindi o hai un budget assolutamente infinito e ampio e lo puoi, oppure devi sapere anche giocare un po' a poker, certo, durante il mercato.
Certo.
È chiaro che l'entusiasmo, finché poi non arrivano i colpi è un
ma l'importante, Carlo lo sa benissimo, è non raccontare delle favole o delle bugie, no? Perché bisogna essere chiari. Nei giorni scorsi sentivo parlare anche di Osimhen. Osimhen non è un obiettivo praticabile per il Milan, come non lo era
Rabiot. Ma neanche Lukaku, mai stato nell'orbita del Milan Lukaku, fidatevi, mai stato nell'orbita del Milan Lukaku.
E perché Zirkzee è uscito dai radar Ibrahimovic adesso? Quello è il passato.
Non lo so, lì la domanda epocale è: ma quando è partita la trattativa? Io mi permetto di avere dei dubbi, nel senso che quando è partita la trattativa, secondo me in partenza la trattativa non era 15 milioni di commissioni. Io ho questa convinzione, che da quello che ho capito che è venuta dopo. Però capisci, quindi, però questo qua è la trasmissione Tutti Convocati, guarda solo al futuro, ha il parabrezza e non ha il retrovisore, quindi quello è tutto il passato. Adesso vediamo chi arriverà, se Morata o chi arriverà. Io posso citare, così la prossima volta cita anche Pardo, ha parlato di tempo e pazienza. Io cito sia Sun Tzu che Tolstoi. Sun Tzu diceva: chi è prudente ed è paziente con un nemico che non lo è sarà vittorioso, mentre Tolstoi diceva: i guerrieri più forti sono il tempo e la pazienza. Quindi ci auguriamo, chiaro che c'è agitazione, ma voglio ricordare che nel 2010 Milan con l'Inter vincitrice del triplete al mese di giugno aveva preso Amelia e Yepes. Poi sono arrivati nel corso della cosa Ibrahimovic e Robinho e abbiamo vinto il campionato. Anch'io sono nervoso e fremo, ma bisogna essere un attimo, quello che conta è il traguardo. Se il mio cavallo a metà retta è ancora sesto, non c'entra, conta il palo d'arrivo. Adesso lavorino, prendano 4-5 giocatori. Io per esempio te la butto lì, amico mio, te la butto lì. Ho sentito, perché ti do notizie, non notizie ma suggestione, scenari, te la butto lì. Ho letto oggi, l'avrei letto anche tu, che Luis Enrique sembra che Osimhen andasse là. Non vuole più Colomuani e Gonzalo Ramos. Allora tu stai lì, non comprandoli, ma in prestito te li porti a casa.
No, ma certo che è una politica vincente, secondo me, perché siamo lì ad aspettare. Ormai siamo lì sotto la finestra a aspettare che quelli ricchi buttano via le cose.
Senza tornare al 2010, pensa al Napoli di due anni fa, con gli adesivi che invitavano De Laurentiis a occuparsi solo di Bari, e in realtà poi negli ultimi 20 giorni di mercato il Napoli ha fatto la squadra che poi gli ha consentito di vincere il campionato. Quindi secondo me è assolutamente giusto. È chiaro che insomma questo tipo di ragionamento lo fai con più facilità nei club che hanno vinto da poco, perché hai meno pressioni, e nel Milan c'è un po' di quello che abbiamo detto mille volte, no? C'è un po' di impazienza anche legittima da parte dei tifosi, che vorrebbero vedere. Però io sono d'accordo, ma sono d'accordissimo.
No, ma io però io capisco.
Il mercato virtuoso è un mercato, al di là della battuta di Galliani dell'altro giorno sui giorni del Condor, insomma, voglio dire, la capacità dei dirigenti è quella di saper aspettare, monitorare, eccetera, eccetera. Insomma,
io capisco però anche i tifosi, Carletto, per chiudere con te, capisco perché.
Insomma, io ho già fatto l'abbonamento, non è questione io capisco i tifosi, ma tu capisci anche me. Ma io sto qui, a me di avere i grandi campioni al raduno, a me interessa averli il 17 di agosto. Cosa mi interessa averli al raduno? Mi interessa averli, chiaro che bisogna averli. Se fra un mese io e te siamo qua, sai che il Milan deve ancora completare. No, allora non va bene.
Però intorno vedi gli altri che comunque si muovono.
Gli altri chi? La Juventus ha preso Douglas Luiz. Stanno dicendo di Thuram da 3 settimane e non l'hanno ancora preso. Ne ha preso uno. È De Gregorio, è il portiere, vero, è il portiere. Ne ha presi due. L'Inter li aveva già presi prima e poi ha preso Martinez, cioè che fa il vice di Sommer. La Roma?
Anche
il Napoli?
Napoli insomma si sta muovendo, Napoli si sta muovendo. Sì. A parte il fatto che è cominciato da un allenatore.
Chi ha preso? Anche il Milan si sta muovendo.
Il Napoli, Spinazzola, buongiorno.
Non ha ancora preso.
Sta leggendo i contratti, voglio dire, quelli di De Laurentiis sono alti come un'enciclopedia.
Domani prendiamo Morata e siamo già pari a 1-1, cioè voglio dire, non è che ne hanno presi 10.
Facciamo 2-1 perché hanno preso Conte. Facciamo 2-1.
Questa è
vabbè,
un
allora
basso.
Io dico che ho preso Fonseca, cosa vuol dire? Cioè, non mi interessa, ha preso Conte. Se tu mi dici che Conte ci garantisce 25 gol, allora mi comincio a preoccupare.
No, 25 gol no, però altre cosine magari sì. Vabbè, quindi morale non sei preoccupato.
Non sono preoccupato. Che cosa perché devo perdere energia a preoccuparmi che c'ho il campionato fra un mese e sì. che i prossimi 20 giorni arriverà, speriamo. E se non arriva nessuno mi preoccuperò, ma la domanda è: il Milan di adesso è quello che il 17 di agosto si presenta a San Siro?
No. Sarebbe una catastrofe, abbi pazienza.
Sarebbe, non è.
No, anche perché stiamo parlando di un centravanti, forse due, ma mi sa che ne servono degli altri.
Ma poi ci sarà Fofana, ci sarà delle opportunità,
ci sarà, perché Fofana, ci sono sentiti tanti nomi, è questo il punto, tanti nomi e poi è concretizzato praticamente
niente. Adesso finisce l'europeo e poi, tanto se io adesso perdo energia a preoccuparmi, che cosa mi interessa? Adesso, ripeto, non vedo florilegio di acquisti. Adesso, finito l'europeo, si incomincerà a parlare con Fofana, ma non è che voglia essere ottimista. Spero che sia così,
perché
giocheremo con Colombo davanti.
E la vedo non credo nemmeno io. Grazie Carletto, ciao. Sempre ciao,
un abbraccio. Ottimisti, Dio mio.
Ma figurati, ma poi chi vince il secondo set è sempre ottimista.
È certo.
Perché
il trend positivo,
come dire Ben Anni Moretti. Io non parlo così, io non penso così. Le parole sono importanti. Chi parla male, pensa male, vive male.
Lo si diceva anche dopo il gol di Zaccagni, Ma non voglio. Dopo il gol di Zaccagni, ormai si è accesa la scintilla, si è accesa la luce, guarda dove. Siamo finiti, traffico.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Benvenuto Tiago.
Apparizione di Tiago Motta a Torino. Piero, hai notato la mia delicatezza? Avrei potuto dire a Pellegatti che la Juventus ha preso anche, oltre a Douglas, anche Tiago Motta.
Sei un vero signore. È un vero signore, però secondo me ha ragione Carlo, dai, ha ragione. Ammetto il fatto che la filosofia del Milan è una filosofia attenta, ecco, diciamo così.
Io capisco i tifosi. Cioè, se i tifosi friggono frustrati, io li capisco anche, perché Ibra ha detto: vabbè, Dio ha fatto il mondo in 7 giorni, non so se lui lo farà il Milan in una settimana. Fatto sta che oggi i tifosi friggono, quelli delle altre parti hanno motivi di maggiore entusiasmo, compresi quelli della Juventus.
Io capisco i tifosi, assolutamente, adesso ne parliamo. Io capisco i tifosi, però so anche che poi tutte le cose che ha detto Carlo sono vere e giuste, cioè poi conta la squadra che hai il 10 agosto,
sì.
E anzi in qualche caso il 30 agosto, poi ci sono piccole eccezioni, è chiaro che si faccia l'esempio di Lukaku alla Roma l'anno scorso, è chiaro che se vai a prendere un giocatore che praticamente fa l'estate l'ha separato in casa, che non ha una la preparazione, comunque un suo peso ce l'ha sicuramente. Beh, insomma, linea di massima, il mercato di oggi, che è un mercato di realtà che non hanno budget illimitati, deve essere un mercato attento alle opportunità, e quindi insomma io non sono particolarmente preoccupato per il Milan, anche perché il Milan ha una condizione economica buona,
certo.
Non ha impellenze particolari, ha un bilancio a posto e quindi le sue cose le farà. Poi è chiaro che l'entusiasmo, se fosse arrivato Zirkzee, che invece sembra in questo momento ormai vicinissimo al Manchester United, ci sarebbe.
Beh, avresti avuto maggiore, un entusiasmo maggiore, soprattutto sarebbe stata un'idea molto funzionale. Fabiana Della Valle, buongiorno. Ciao Fabio.
Ciao a tutti.
Inviata della Gazzetta dello Sport che ben conoscete. E Tiago Motta, quando è che avrà la Juventus, secondo te? Cioè quella più o meno definitiva?
Bella domanda. No, ad agosto, credo che prima di agosto non si possa aspirare a niente, però insomma diciamo che già qualche cosina l'ha avuta. Io non mi aspettavo di trovare la Juve così avanti,
sì,
sinceramente, sul mercato. a inizio luglio, insomma, prima del raduno di fatto. È vero che Thiago non avrà comunque Douglas Luiz ancora perché è reduce dalla Coppa America, però potrà iniziare già con Di Gregorio e Thuram. Comunque tre colpi sono stati messi a segno, già cominciamo a vedere un centrocampo un po' diverso, ecco.
No, assolutamente, che poi manchino delle cose è indubbio, però tra l'altro tutti gli juventini sono finiti fuori sia dagli europei che dalla Coppa America, esatto, eccetera, quindi li avrà, ma anche relativamente presto. Poi adesso è chiaro che tutti sono lì a capire se arriverà Cop Miners, cosa di cui io non sono certissimo, perché sono mesi che si parla di Cop Miners alla Juventus, ma l'Atalanta si trova in una posizione di tale forza per cui non mi aspetto grandi sconti.
No, quello neanch'io, dopodiché conterà la volontà del giocatore e bisognerà vedere soprattutto quello che la Juventus riuscirà a fare sul mercato in uscita, perché di base diciamo che la Juve per ora, sì, è vero che ha fatto dei colpi, ma ha fatto delle operazioni tra virgolette minori, no? Perché è vero che Douglas Luiz è costato 50 milioni, però è riuscito a farlo con degli scambi, quindi l'esborso è stato di 28 per uno, l'altro Thuram non abbiamo ancora le cifre, però penso che sia che sia intorno ai 20 più bonus dovrebbe essere, insomma, la chiusura. Quindi è logico, Cop Miners, la Juve mette in conto almeno 40 milioni e vuole presentarsi dall'Atalanta con un'offerta o comunque avendo comunque in mano qualcosa a livello di soldi da poter reinvestire, certo. Per questo sta temporeggiando. Poi, come dici tu, l'Atalanta è in una posizione di forza, può decidere di non cedere il giocatore, di non scendere a compromessi. Dall'altra parte bisognerà vedere a che cosa arriva sul mercato, perché comunque Cop Miners è stato promesso l'anno scorso che quest'anno lo avrebbero lasciato partire. Sì. Finora forse è anche complice il fatto che lui non abbia fatto l'europeo per l'infortunio, queste grandi offerte dall'estero non sono arrivate, no?
Sì.
Anche per il giocatore. Quindi bisognerà capire se nel frattempo arriverà qualche cosa di più sostanzioso e quindi magari la Juve dovrà o alzare l'offerta o rinunciare.
Certo. Le aste si fanno almeno in tre, perché in due diventa un po' difficile. Resta il fatto che Miners è un giocatore che ti cambia.
Esatto, sono d'accordo. Vabbè, motivo per cui la Juve comunque ha deciso di fare questo sacrificio, perché comunque è un giocatore che già piaceva a prescindere da Thiago Motta. Ovviamente per Thiago sarebbe il completamento di questo centrocampo che lui vede comunque con un 4-2-3-1, quindi con i due davanti alla difesa che dovrebbero essere Douglas Luiz e Thuram, con Locatelli e Fagioli come alternative, insomma, perché lui li ruota molto, e Cop Miners davanti alla, diciamo, dietro a Vlahovic, posizione di trequartista. Questa è la sua idea. Poi, come insegna la storia, la vicenda Calafiori, quello che uno vuole non è che poi sempre lo realizza. Se arriva un'offerta più importante, anche un giocatore che magari ha dato la sua disponibilità a trasferirsi alla Juventus può dire tanti saluti. Certo.
No, ma è chiaro, anche perché la mia mamma diceva: l'erba voglio non cresce neanche nel giardino del re, credo anche la tua, Pierluigi.
Esatto.
No, ma la vera notizia, secondo me, di questo inizio di mercato della Juve, senza voler avere lo specchietto retrovisore per dirla alla Carlo Pellegatti, è come improvvisamente si sia riacceso il mercato,
certo,
facendo una scelta molto chiara, molto precisa. Ci sono 6-7 giocatori che sono stati pubblicamente fatti fuori, o comunque, insomma, che è chiaro che non rientreranno nei piani, però insomma, se pensiamo alle difficoltà che la Juve ha avuto, forse la non volontà, non è una polemica, è una legittima scelta che la Juve ha fatto a gennaio, quando era in corsa per il titolo e ha fatto delle scelte, diciamo, onestamente di basso profilo e di prospettiva. E invece adesso evidentemente c'è un allenatore che piace di più,
chiaro.
Questo è oggettivo, e quindi i cordoni della borsa si sono aperti, le scelte sono state fatte, alcuni giocatori sono stati praticamente fatti fuori, una brutta parola, ma insomma si è capito che faranno parte.
Si è fatto loro capire che non servono più, insomma, questa è una chiave di lettura che secondo me è la base di tutto. Cioè, a gennaio non si è voluto rinforzare la squadra, o perché non c'erano i soldi, o perché non c'era la volontà. Grazie Pierluigi, grazie Fabiana, alla prossima. Noi per adesso ci fermiamo qui, ma domani torniamo dopo le 14 con Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ciao a tutti.